La Biblioteca di Babele. Una trasmissione di Barbara Costamagna.
Buona giornata a tutti. Oggi la Biblioteca di Babele ospita nuovamente Alberto Prunetti, scrittore italiano che per una serie di coincidenze ha incontrato sulla sua strada l'Argentina. E l'Argentina è al centro del suo nuovo romanzo, Il fioraio di Perón, una storia intricata e intrigante che parte dalla ricerca che Prunetti ha intrapreso nel 2004 dell'eredità lasciata da uno zio emigrato in Argentina e scomparso negli anni bui della dittatura. Uno zio, quello di Prunetti, molto particolare, che da povero emigrato siciliano a Buenos Aires diventò il fioraio di Perón e della Casa Rosada, trasformandosi suo malgrado in spettatore e narratore dei ribaltoni, anche violenti, dei quali l'Argentina è stata teatro nella seconda metà del Novecento. Un viaggio tra gli emigrati italiani e la Buenos Aires dei cosiddetti Thanos, ma anche tra i fatti drammatici e di sangue che hanno martoriato questo paese attraverso l'incontro e gli occhi di un grande intellettuale argentino, Osvaldo Bayern, che novello Virgilio accompagna Alberto tra i meandri dell'anima di una città e di un paese che per tutti gli italiani appare così lontano, ma anche così vicino. Una storia accattivante e avvincente che si conclude in un modo inaspettato e che non manca di serbare colpi di scena, mescolando la realtà alla fiction in un racconto complesso ma anche molto rappresentativo delle vicissitudini di quei milioni di migranti che hanno cercato fortuna nell'America che la nonna di Prunetti definiva povera. Alberto Prunetti, torniamo con lei in Argentina, visto che l'avevamo già intervistato sul libro di Osvaldo Bayern, e torniamo con una storia che parte da un viaggio che lei ha fatto veramente in Argentina. Ecco, potrebbe raccontarci come nasce questo libro?
Allora, diciamo che il libro nasce sostanzialmente con il viaggio, un viaggio realizzato nel 2005, un soggiorno di 5 mesi a Buenos Aires. In questo soggiorno ho avuto modo innanzitutto di ricostruire tutta una serie di echi che si erano già incrociati nelle mie letture, nei film argentini che avevo visto e anche nei racconti di famiglia, perché come tanti italiani avevo uno zio d'Argentina, diciamo, cioè un fratello di mia nonna, il prozio, che era andato a cercare l'America, come si diceva un tempo. E solo che, diciamo, aveva scelto l'America sbagliata, cioè non l'America ricca, così mi racconta mia nonna. Non l'America ricca, ma aveva preso la nave per l'America povera, quella che andava in America del Sud. Però sostanzialmente questo zio d'America era riuscito poi a fare un suo percorso particolare, era figlio di una famiglia di fiorai siciliani, non braccianti, ma contadini semianalfabeti, ecco. Era partito nel 1924, molto molto giovane, dopo un litigio con il padre, e aveva chiesto la sua parte di eredità e se n'era andato a Buenos Aires. E lì per qualche anno non ha dato notizie di sé e aveva fatto lavori umili, sbarcando appunto al porto. Poi era riuscito a tirare su un vivaio e alla fine un negozio di fiori. E col tempo, a metà degli anni 30, iniziò a ottenere commesse dalla Casa del Governo, cioè dalla Casa Rosada, e lavorò sicuramente alla Casa Rosada come fioraio ufficiale, come florista ufficiale, per tutto il tempo del peronismo. Tornò una volta sola in Italia negli anni 50, nel 54, poco prima che Perón venisse battuto con un colpo di Stato. Per altri anni in casa non abbiamo avuto notizie di questa persona, fino a quando, ormai in pensione molto vecchio, iniziò a scrivere una serie di lettere a mia nonna, a mia mamma, in cui raccontava in un italiano molto stentato, sostanzialmente in quel mix di italiano e di spagnolo che è tipico degli immigrati italiani in Argentina, che si chiama Cocolisce, e raccontava alcuni frammenti della sua storia, ma cercava anche di raccontare quello che succedeva un po' nell'Argentina della dittatura militare. Ecco, lui scriveva nel periodo un po' prima all'inizio della dittatura militare fino alla guerra delle Malvinas.
Sì, quindi negli anni dopo. 70, ecco, più o meno.
Sì, ha iniziato a scrivere nei primi anni 70, poi ha scritto molto quando sentiva che stava ammalato, stava quasi morendo, ha scritto negli ultimi anni della dittatura, le ultime lettere sono dell'82, quando appunto poi sono gli anni della guerra delle Malvinas Falkland, e so che è morto ai primi anni dell'83. Ha anche lasciato un'eredità che in realtà è stata dichiarata nulla in maniera molto strana da uno studio notarile di Buenos Aires a fine 83. Pensiero così che abbiamo fatto anche parlando con alcuni esuli argentini che vivevano in Italia in quegli anni, che sostanzialmente poteva succedere che persone come lui non avevano figli, potevano trovarsi bene sequestrati negli anni della dittatura con studi notarili magari compiacenti o con autorità locali. Si è un po' scatenata questa idea di provare a montare una sorta di indagine, lontanamente accennata anche con qualche elemento noir, ma soprattutto anche con riferimenti letterari, utilizzando una sorta di guida, una sorta, una specie di Virgilio, diciamo, no? Che mi portasse per le strade di Buenos Aires, che era appunto questo scrittore argentino che poi io, di cui ero un appassionato lettore, Osvaldo Baier, di cui abbiamo già parlato nell'altra trasmissione. È una sorta appunto di guida attraverso la storia del Novecento argentino e le strade della Buenos Aires contemporanea.
Ecco, questo romanzo, come penso si possa già capire dal racconto che è stato fatto da Prunetti, è un romanzo che parla di quella che è stata l'emigrazione italiana in Argentina, dei Thanos, come venivano chiamati, esatto, in Argentina, ma parla anche di quella che è stata la grande storia argentina e soprattutto di quelle che sono state le pagine più oscure dell'Argentina, e lo fa anche attraverso la voce di un grande intellettuale argentino.
Sì, infatti, e l'idea era non raccontare solo una biografia personale, scheggia di appunto di storia, fra le tante storie dei Thanos, cioè dei, come li chiamavano, dei Napoletanos, insomma più breve, che è un termine che si riferiva a tutti gli italiani in genere. Volevo fare anche qualcosa di più, ecco, volevo provare a raccontare con piccoli colpi di flash, in maniera quasi fotografica, diciamo, un percorso storico che è quello dell'Argentina. Non posso dire tutto il periodo dell'indipendenza argentina, sarebbe stato troppo lungo, però ci sono cenni che vanno un po' dalla campagna del deserto, quindi siamo al periodo in cui si realizza questa strage di indigeni nel sud del paese, fino ai vari colpi di Stato che si susseguirono a partire appunto da quello di Uriburu nei primi anni 30, per arrivare poi appunto all'epoca del peronismo, che è un fenomeno contraddittorio, con tensioni che vanno sia a destra che a sinistra, populismo ma anche allargamento di alcuni diritti sociali, e poi la reazione antiperonista in senso legato e conservatore fino agli anni 70, che furono estremamente caotici, estremamente pesanti. La mia conoscenza della storia degli anni 70 dell'Argentina inizia con un film che io ho visto da adolescente e che mi scioccò, che fu La notte delle matite spezzate di Olivera. Questo richiamo continuo a quella storia grandinante sangue, quella che poi Massimo Carlotto nell'introduzione al mio libro appunto ha definito il più grande genocidio di italiani nel Novecento dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una storia che non è proprio dimenticata, ma forse in Italia si cerca di considerarla una questione argentina, quando invece è anche una questione italiana, perché sono morti qualche migliaio di persone che avevano un cognome in italiano, molte di loro avevano un passaporto italiano, e purtroppo c'erano italiani anche dal punto, diciamo, dal lato dei macellai, cioè sia dal lato degli organismi repressivi, sia anche in certe complicità a livello istituzionale che ci furono sia in Argentina che in Italia, insomma.
Sì, diciamo che lo Stato italiano, da quello che è emerso poi anche da denunce di persone che lavoravano nella diplomazia in Argentina in quell'epoca e anche poi da documenti ultimamente, diciamo che si è un po' lavato le mani di quelli che erano i suoi cittadini.
Esatto. È un libro molto bello, appunto, Nessun diritto di asilo, no? Del viceconsole italiano a Buenos Aires in quegli anni, fu uno dei pochi che provò, ma lo fece contro le direttive ricevute dall'alto, sostanzialmente provò a dare una mano e a salvare la vita di alcuni emigrati, fossero meno italiani, ecco. Però sostanzialmente ci fu una forte complicità e o perlomeno una forte omertà. Solo con i mondiali del 78, poi fisicamente le madri del Plaza de Mayo si impossessarono dei microfoni dei cronisti sportivi che passeggiavano nei dintorni di Casa Rosada, cominciarono ad arrivare le prime notizie su quello che stava succedendo in questo paese, quando già svariate migliaia di persone, un'intera generazione alla fine forse, è stata sequestrata, torturata e assassinata.
Sì, e anche i loro figli poi hanno avuto conseguenze, perché poi molti sanno, anche attraverso anche un film che era molto bello, Hijos,
certo,
di quello che capitava comunque a molti bambini che erano figli di queste donne, addirittura alcuni sono nati anche durante il periodo in cui erano stati incarcerati.
Esatto, assolutamente. E dopo magari le donne erano proprio considerate quasi fattrici, cioè dovevano mettere al mondo questi bambini e poi venivano affidate spesso a famiglie conservatrici, di ideologia conservatrice, con l'idea proprio di toglierli dall'errore, dal comunismo, diciamo, da qualsiasi cosa, perché poi insomma non è che se la prendessero solo con i comunisti, se la prendevano i teologi della liberazione, con i cattolici di sinistra, con gli antiperonisti di sinistra, con i peronisti di sinistra, quindi alla fine si voleva creare una situazione di terrore, si colpiva in maniera indiscriminata, anche persone molto ricche sono scomparse solo perché avevano dei beni che si intendevano saccheggiare, insomma. E ci sono state addirittura persone ai vertici della dittatura militare che hanno creato agenzie immobiliari con le quali gestivano i beni dei desaparecidos, e in un caso particolare è stato costruito un quartiere nuovo con i beni sottratti ai desaparecidos, e le strade di questo nuovo quartiere si intitolavano strada Case Onore, Patria, e Libertà e così via. Veramente era una presa di giro terribile. E sì, in quegli anni è una cosa che ancora purtroppo sale alla ribalta nella cronaca. Tantissime persone hanno avuto questo tremendo conflitto anche di identità, perché si sono ritrovate a crescere nelle famiglie degli assassini dei loro genitori, ecco.
E la sua generazione, anche la mia, no? Di quelli nati negli anni 70.
Esatto, come me del resto, nel senso, cioè, io stesso in qualche maniera sono nato nel 73, quindi ho vissuto anche il film di Olivera pensando che era qualcosa che poteva capitare a me, nel senso che questi erano adolescenti nel momento in cui i miei coetanei venivano torturati in Argentina. Questa cosa in qualche maniera ha segnato, credo, le persone della mia generazione, avevano una certa sensibilità e avevano anche un interesse, un orientamento nei confronti della storia di questo paese, insomma. Orientamento che, un interesse che si veniva sollecitato in me anche dall'arrivo di queste lettere in casa. Io ero allora un bambino, le ritagliavo francobolli, mi incuriosivano i nomi dei generali argentini che vedevo in questi francobolli, senza capire che cosa all'inizio veramente succedesse. Quindi c'è stato anche un tentativo di farmi un chiarimento nel corso degli anni sulla storia, grazie anche poi magari a libri molto belli, tipo il libro di Massimo Carlotto, Sulle Madres de Plaza de Mayo, ma anche soprattutto un libro di uno scrittore argentino, lui stesso desaparecido, però poi sopravvissuto alla detenzione, e adesso è un notissimo giornalista e politico argentino, che si chiama Miguel Bonasso, autore di Ricordo della Morte, è un thriller agghiacciante, ma anche la storia appunto della sopravvivenza all'interno dei meandri dei carceri argentini, clandestini argentini. Ricordo la morte è un riferimento notevole, diciamo, dal punto di vista delle mie letture e nella preparazione del mio libro.
Prendiamoci una pausa musicale per poi continuare a parlare con Alberto Prunetti dell'Argentina e dei Fioraio di Perón. Ascoltiamo quindi un brano di Rubén Blades, Desaparecidos, nella versione però di un gruppo argentino, Los Fabulosos Cadillac.
Marmete tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Tres días buscando a mi hermana, se llama Altagracia, igual que la abuela, salió del trabajo para la escuela, llevaba puesto jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Estudiante de medicina, se Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz!
Viaggio che comunque ha fatto in Argentina, come sono gli italiani d'Argentina? Si sentono ancora italiani o in realtà è solo un'appartenenza più così ideale? In realtà loro, comunque anche dalle lettere di questo zio, poi veniva fuori ad esempio il nazionalismo molto forte argentino durante la guerra della Malvinas, come bisogna dire in Argentina, altrimenti si offendono.
Certo. Beh, diciamo che innanzitutto è molto semplice incontrare persone. Tu entri in qualsiasi strada di Buenos Aires, se entri da un verduraio o da un tabaccaio, puoi comprare semplicemente un oggetto. Devi stare 10 minuti a chiacchierare dall'Italia, perché ti devono dire la storia del nonno, quando è arrivato e così via. È una sollecitazione continua. Io all'inizio, quando non parlavo ancora troppo bene spagnolo, parlavo in italiano e le persone mi comprendevano benissimo e mi rispondevano in spagnolo, perché dicevano: noi siamo abituati così, parlavamo in spagnolo ai nostri genitori che ci rispondevano in italiano. Consideriamo che Buenos Aires praticamente all'inizio del secolo scorso era una città di 1 milione di abitanti. Tra la fine dell'Ottocento e i primi anni 20 sono arrivati 1,5 milioni di italiani. Quindi quando si parla a volte in Italia di migrazione, di invasioni barbariche, di metafore alluvionali, ci stanno prendendo in giro sostanzialmente. Forse c'è stato un popolo che ha emigrato in maniera alluvionale, sono stati proprio gli italiani quando sono arrivati con le barche a Buenos Aires, e non hanno sconvolto una civiltà, anzi hanno contribuito all'edificazione di qualcosa di nuovo, nel bene e nel male probabilmente, però per esempio hanno portato degli ideali libertari, degli ideali democratici nel sindacalismo di primo Novecento, insomma. E sicuramente hanno trasformato, hanno contribuito alla creazione del tango, della musica, del costume argentino, hanno trasformato la lingua, perché lo spagnolo si parla in Argentina è estremamente semplice per un italiano, perché è pieno di italianismi, soprattutto in certe parole più dialettali. Hanno partecipato alla creazione del lunfardo, che è il dialetto tipico di Buenos Aires, quello che si usa molto spesso nel tango cantato, che è pieno di parole dialettali friulane e napoletane e calabresi, per esempio, a seconda delle varie zone di immigrazione, no? E questa cosa ha creato un'identità multipla sostanzialmente, molti argentini che continuano ad avere il passaporto italiano, e mi è capitato molto spesso di fare serate, quelle che si in maniera un po' divertita rispetto magari a certi argentini di ceppo più magari spagnolo, di sangue più conquistador, come dire, erano viste anche un po' male perché erano molto rumorose, erano le cosiddette tanate, sono delle serate in cui si mangia spaghetti e si fa nostalgia dell'Italia, ecco. Quindi c'è questa dimensione che, per vista da un italiano, può essere un po' buffa, nostalgica, divertente, da parte di persone che parlano ultimamente dell'Italia senza esserci mai andate, insomma, sicuramente è interessante, anche se mi ha lasciato delle domande aperte. Per esempio mi chiedevo come mai ci sono persone che non hanno mai visto l'Italia e non sanno parlare italiano, hanno il passaporto italiano, come dicevo, e poi ho amici magari in Italia che vivono qui, figli di immigrati in Italia, che da anni non hanno mai visto nessun paese, magari i genitori sono marocchini ma non sono mai stati in Marocco, non hanno il passaporto italiano e non possono magari lavorare in maniera legale in Italia. Quindi qualche dubbio su quest'idea di trasmissione della cittadinanza e della nazionalità uno se lo fa, non per spingere l'Argentina, ma perché c'è necessità di allargare forse il senso di appartenenza a una comunità di parlanti, che può essere l'italiano, lo sloveno, il marocchino, perché ti pare, forse adesso in Italia ci sarebbe bisogno di ripensare appunto su questa cosa. Diciamo, in Italia la cittadinanza va per sangue, e quindi moltissimi argentini hanno il nonno italiano e sono italiani, ecco.
Sì, e magari non hanno mai visto l'Italia, esatto. E non sanno una parola di italiano, però esatto. In fondo anche questo, no? È un modo di appartenere, perché poi sembra che l'Italia si ricordi solo della cittadinanza italiana dagli argentini quando ha bisogno di farli giocare a calcio, tipo camoranesi.
Certo, assolutamente, mentre invece ci sono tantissime persone che hanno un desiderio, che è un desiderio, se vogliamo, può essere appunto di... non è un senso di appartenenza chiusa, giustamente, perché ha qualcosa a che fare più con la nostalgia, qualcosa del sogno del tango, no? della rimembranza di un passato, ma vorrebbero imparare anche meglio magari la lingua italiana, anche se ci sono moltissime occasioni, va detto, per impararla a Buenos Aires. Vorrebbero confrontarsi con la cultura italiana in una maniera non approssimativa, come a volte si fa attraverso le iniziative culturali ufficiali, che ti mandano il solito cantante di lirico, il solito film pluripremiato magari, ma non arrivano gli aspetti, magari arriva il Festival di Sanremo, quando forse sarebbe il caso che si proponesse un'offerta culturale un po' diversa per far conoscere le dinamiche di quello che è l'Italia adesso in Argentina. E molto spesso l'immagine che hanno tanti argentini dell'Italia è più simile all'Italia di tanti anni fa che quella di oggi, insomma.
Sì, ed è anche molto stereotipata, nel senso che c'è tutto quello esagerato d'italiano, quello che generalmente poi agli italiani dà fastidio.
Esatto, sì, anche appunto, che è quello che non è la mia percezione del paese. Al tempo stesso sono anche abbastanza critici, no? Nel senso, una delle cose che capitava molto spesso è che ci dicevano: guardate, voi siete l'Argentina dell'Europa, mi dicevano, guardate, quello è successo a noi, si riferiva alla crisi del 2001, se capiterà a qualcuno, capiterà a voi.
Ecco, ma siamo giunti purtroppo alla conclusione. Volevo chiedere, sì, oggi nell'Argentina contemporanea si riuscirà comunque a superare quella che è una paura che è rimasta dagli anni 70 di un possibile colpo di Stato, dell'esercito, come comunque è accaduto in Cile? Il Cile ormai è abbastanza fuori da questo incubo. L'Argentina riuscirà a uscire anche da quello che è un incubo, che in fondo riemerge anche nel libro, no? Questa paura che ogni tanto prende gli argentini.
Senti, se tu mi avessi fatto questa domanda prima del 2005, ti avrei detto che l'incubo lo hanno sconfitto definitivamente nel dicembre del 2001, quando gli argentini sono scesi in milioni per strada, sbattendo come se fossero tamburi i pentoloni delle loro cuscine per allontanare il presidente e farlo scappare in elicottero della casa rosata. È stata una delle più forti insurrezioni popolari degli ultimi anni, e per almeno un anno in Argentina si è vissuto facendo baratto invece che vendendo merci, creando organismi di autogestione della vita quotidiana più spicciola, delle scuole, delle mense, anche degli ospedali addirittura. Sembrava effettivamente, molti dicevano siamo usciti dalla dittatura oggi, nel 2001. In realtà quello che poi è successo nel settembre del 2006, quando in seguito appunto a una sentenza sono stati riaperti i processi contro i repressori mai condannati dall'83 fino appunto al 2006, sono state riaperte le sentenze, sembrava che fosse arrivato il momento di inchiodare queste persone, questi militari, alle loro responsabilità. Proprio in quel momento il testimone più importante di un processo è scomparso, questo Lopez di cui parlo nel libro, è scomparso per la seconda volta. Molte persone e testimoni sono stati intimiditi, hanno ricevuto minacce molto inquietanti, sessioni di torture registrate per telefono che squillavano di notte e così via. E in quel periodo la paura si è peggiorata di nuovo a Buenos Aires.
Ringrazio Alberto Prunetti, vi ricordo il titolo del suo romanzo, Il fioraio di Perón, edito da Stampa Alternativa. Barbara Costamagna vi saluta e a risentirci alla prossima settimana.